Buongiorno e benvenuti al giornale radio di Lumsa News. In studio Federico Capurso. Apriamo con la pagina politica. Dopo le elezioni comunali in Trentino e Valle d'Aosta, i risultati e le reazioni nel servizio di Nicola Stacchetti.
Esce con le ossa rotte e con poco più di una manciata di voti Forza Italia dopo questo mini test in vista delle amministrative di fine maggio. Per il partito di Berlusconi poco più del 4% a Trento, soglia neanche raggiunta a Bolzano. Ad Aosta non si era neppure presentato. Serve un commissario, secondo Toti, consigliere politico di Forza Italia. Dove il centrodestra si presenta unito e con candidati credibili, vince. Aspettate il 31 maggio. Intanto Fitto, ormai all'opposizione, quasi fuori dal partito, dice che Forza Italia non esiste più e aggiunge: il modello del cavaliere è superato. Con la Lega intorno al 12%, gongola invece Matteo Salvini. Un risultato da Guinness, dice il leader del Carroccio. E secondo Salvini, il PD subisce l'effetto Renzi al contrario. Il calo è solo un antipasto. Non è d'accordo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che vede invece un PD in buona salute, che si aggiudica Trento e Aosta e va con largo vantaggio al ballottaggio di Bolzano. «Sono inadeguati i proclami della Lega», dice la Serracchiani. «Hanno solo vampirizzato una Forza Italia irriconoscibile». Dell'AI, ex sindaco di Trento, usa invece il fioretto. «Quella del PD è una vittoria di Pirro. Hanno perso quasi 30 punti rispetto alle europee ad Aosta, 10 a Trento e a Bolzano». Ma un dato che deve preoccupare tutti è il calo di affluenza alle urne. La media della provincia di Trento è al 63,7%, con il capoluogo al 54,7%, mentre in ben 6 comuni non si è raggiunto il quorum e 2 devono tornare quindi al voto.
Nuove scosse di magnitudo 7.4 questa mattina in Nepal, nelle regioni nordorientali. Per ora il bilancio è di 5 morti, di intensità minore rispetto al terremoto che 20 giorni fa aveva devastato il paese, causando almeno 8.000 morti e 18.000 feriti, ma sono state avvertite fino in India. L'epicentro delle scosse odierne, secondo i dati dell'Agenzia di Geologia statunitense, è stato localizzato alle falde dell'Everest, a circa 83 km dalla capitale Kathmandu, dove si è scatenato il panico e in molti sono scesi nelle strade. Passiamo alla cronaca. Un coraggioso carabiniere fuori servizio sventa una rapina a Frascati. Sentiamo Cecilia Greco.
È successo stamattina in un supermercato di Frascati. Un maresciallo, disarmato e fuori servizio, non ha esitato a intervenire dopo aver visto un uomo armato, con il volto coperto, minacciare i cassieri perché gli consegnassero il denaro contenuto nelle casse. Il sottufficiale, in forza al nucleo radiomobile di Roma, ha immobilizzato il malvivente, afferrandogli la mano che impugnava la pistola. Così gli ha impedito di portare a termine la rapina. Dopo una violenta colluttazione, durata alcuni minuti, il rapinatore è riuscito a liberarsi e a fuggire sulla sua auto, lasciata nel parcheggio adiacente al negozio. L'uomo ha però abbandonato tra le mani del maresciallo la sua arma, una pistola a giocattolo, fedele riproduzione di una semiautomatica calibro 9. Ora i carabinieri della compagnia di Frascati sono alla caccia del malvivente, la cui identità è ancora sconosciuta.
Desta preoccupazione il ripetersi di episodi di criminalità legati alle baby gang. Questa mattina 4 giovani, di cui 3 minorenni, sono stati fermati dai carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale. La banda avrebbe commesso 2 rapine in dei supermercati di Santa Anastasia, in provincia di Napoli, armati di una pistola finta e nel tempo record di 15 minuti. I 4 sono stati facilmente identificati grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Nuovo colpo inflitto all'andrangheta dai carabinieri del reparto operativo di Cosenza. Sono 13 i fermi emessi dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di esponenti di spicco della cosca Rango Zingari, accusati di associazione mafiosa, estorsione e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione e porto illegale di armi. Un uomo di 55 anni, Costantin Cretu, di origini romene, è morto folgorato poco dopo la mezzanotte a Carignano, nel Torinese, mentre tentava di rubare del rame da un traliccio. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilevamenti del caso. A Roma grande affluenza di turisti al Palazzo della Marina Militare in occasione dell'Open House, l'appuntamento internazionale che prevede l'apertura gratuita di edifici storici al pubblico. Maria Lucia Panucci ha intervistato per noi Desiree Tommaselli dell'Ufficio Storico della Marina Militare.
Perché un visitatore dovrebbe venire qui a visitare questo Palazzo della Marina, che è un palazzo storico?
perché è un unicum. Non esiste in Italia nessun altro palazzo così dedicato esclusivamente alla Marina. Questo palazzo nasce per la Marina Militare e quindi ha tutta un'iconografia che rimanda alla storia della Marina e della marineria italiana. Questo lo si vede fin dalla facciata con le grandi ancore che poi diciamo sono l'elemento caratteristico che contraddistingue il palazzo proprio di primo acchitto.
Come è strutturata la parte interna? Che bellezze ci dobbiamo aspettare?
Sicuramente uno straordinario scalone d'onore, un fantastico salone dei marmi, estremamente luminoso e con tutta una serie sempre di simboli riferiti alla marineria, e poi la biblioteca che è veramente un pezzo straordinario di design dell'epoca. Perché una biblioteca all'interno di un ministero? Per l'accrescimento culturale del personale. E infatti, entrando sulla sovrapporta, si trovano scritte ad acquistar virtute e conoscenza, quindi una citazione, diciamo, del primo marinaio della storia, Ulisse.
La sala dei marmi, perché questo nome?
Sicuramente per l'elemento che più spicca entrando, che è il grande tavolo di marmo al centro della sala. È una sala di comunicazione e di incontro che nasce con questa funzione tra il capo di stato maggiore della Marina e allora il ministro della Marina, oggi sottosegretario, quindi è una sala di comunicazione tra due stanze, tra i due uffici delle massime cariche della Marina Militare.
Dopo l'incontro storico tra Raul Castro e Papa Francesco in Vaticano, il Santo Padre visiterà Cuba dal 19 al 22 settembre, come già avevano fatto i suoi predecessori Benedetto XVI e Giovanni Paolo II. Papa Bergoglio, oltre alla capitale L'Avana, si recherà anche al Santuario del Cobre di Holguín e poi a Santiago de Cuba, da dove ripartirà alla volta degli Stati Uniti. E passiamo alla pagina economica. Partenza con il freno tirato per le borse europee. In calo tutti i principali listini, con ribassi generalizzati e superiori al punto percentuale. Anche Piazza Affari con il FTSE MIB in negativo dello 0,9% e lo spread in lieve allargamento a 118 punti, in parte neutralizzato dal rialzo dei tassi sui bund tedeschi. Inaugurato a testaccio l'archeoparco della Porticus Emilia, un nuovo spazio per la cultura ma anche un punto di aggregazione per gli abitanti del rione. Per noi c'era Alessandro Testa.
Il grande muro romano di testaccio, a lungo abbandonato, diventa un parco pubblico. Dopo alcuni anni di lavori, lo storico rione si arricchisce così di uno spazio polivalente di 1200 metri quadrati, aperto ai bambini come alle mostre d'arte. La Porticus Emilia era un enorme magazzino per le merci che giungevano dal Tevere, costruito in età repubblicana e poi sopravvissuto e ampliato fino alla caduta dell'Impero Romano. In prima fila fra i promotori del suo recupero e restituzione alla cittadinanza è stato fin da subito il primo municipio, la presidente Sabrina Alfonsi.
Questo sarà aperto al pubblico, ci saranno mostre, sarà un posto dove uno può venire a leggersi un libro, cioè comunque sarà un parco archeologico fruibile.
Mancano ancora le panchine e altri addobbi, che arriveranno nelle prossime settimane. Ma l'apertura al pubblico ha coinciso simbolicamente con l'appuntamento di Open House Roma. 200 edifici storici aperti gratuitamente al pubblico in tutta la città. Un'iniziativa a cui il Parco della Porticus Emilia aderisce fin dalla sua inaugurazione. L'archeologo Renato Sebastiani, della Sovrintendenza Archeologica di Roma, curatore del progetto.
Questa è stata una bellissima occasione. Noi vorremmo che questa data e questo rapporto con Open House andasse avanti, e forse dovrebbe essere anche proprio la data con cui noi ogni anno presentiamo le nuove iniziative. Ci stiamo lavorando e ragionando sopra, in modo che questo luogo non sia solamente un parco con dei ruderi, ma sia un posto dove la gente effettivamente viene, che è vissuto col piacere di essere vissuto.
Oggi l'ultimo viaggio della Concordia. Il relitto della nave da crociera, a 10 mesi dal suo arrivo a Genova dall'isola del Giglio, verrà trasportato infatti dalla banchina del porto di Pra all'ex superbacino, dove poi verrà demolito. E ora il cinema. Sono state annunciate a Roma le candidature ai David di Donatello 2015, 16 nomination per Anime Nere, 14 per Il Giovane Favoloso. I premi saranno assegnati il 12 giugno al Teatro Olimpico. Il servizio di Elisa Mariella e Corinna Spirito.
Sarà Tullio Solenghi il conduttore della 59esima edizione dei David di Donatello, i più prestigiosi premi del cinema italiano. Un usato garantito per la cerimonia, come lui stesso si è definito.
Da spettatore, essere al centro della premiazione dei film che meglio rappresentano l'Italia anche all'estero, perché poi il cinema italiano per fortuna è esportabilissimo e avviene quasi ogni anno, è anche un moto di orgoglio.
Un 2014 nero per il cinema italiano che ha visto un notevole calo dei biglietti venduti, ma per Solenghi qualcosa sta cambiando.
Una buona parte del cinema italiano sta tornando all'impegno civile. Quel tipo di cinema lì credo che stia tornando vigorosamente in primo piano e vedi appunto il grande successo di Gomorra, ma anche di tutta un'altra filmografia che si è risvegliata in questi anni con giovani autori, e questo credo che sia una cosa molto salutare per il cinema.
Giovani autori che però vanno sostenuti. Ad oggi l'Italia offre alle proprie pellicole un budget medio di circa 1,5 milioni a fronte dei 4 con cui la Francia supporta il proprio cinema, una situazione che Tullio Solenghi tiene a denunciare.
Sprono i nostri governanti a mettersi in linea con l'Europa, non solo in termini di conti, non solo in termini di percentuale di disoccupati, che è drammatica, ma anche in termini di percentuale di PIL che il resto dei paesi d'Europa dedica alla cultura.
Chiudiamo con lo sport. Il Bayern Monaco riceve questa sera all'Allianz Arena il Barcellona, vittorioso all'andata con il risultato di 3-0 per provare a raggiungere la finale di Champions League. Il Bayern di Guardiola ci ha abituato quest'anno a grandi rimonte, ma questa volta davanti si troverà anche Leo Messi nel suo miglior momento di forma. Manca ancora un giorno invece alla sfida tra Juventus e Real, ma l'atmosfera a Madrid è già elettrica. Si partirà dal risultato favorevole ai bianconeri 2-1 a Torino all'andata, e questa volta a disposizione di Massimiliano Allegri ci sarà anche Paul Pogba, corteggiato proprio dal Real di Florentino Perez. Il giornale di Lunsa News termina qui, grazie per averci seguito da Federico Capurso e a risentirci a domani.